redigio.it e la storia continua. Radio Fornace invita all'ascolto di questa puntata di domenica 17 marzo 2024. La settimana è la undicesima dell'anno, il giorno 77. Che cosa ascoltiamo? Del Baco da Seta, è la terza delle puntate. La storia di Busto Arsizio e le sue relazioni. E due milanesi che parlano dei fatti dal 1945 al 1960. Una storia in scarpe de tennis. Buon ascolto. La storia di Busto Arsizio e le sue relazioni. E finalmente, quando Carlo V fu incoronato a Bologna, imperatore da Clemente VII, il duca Francesco Sforza, liberato per intercessione dello stesso Papa da tutte le accuse che gli erano state fatte, tra la gioia di tutto il popolo milanese, fu reintegrato nel possesso del ducato e per di più insignito di tutti i gradi delle dignità e della gloria dell'anno 1530. Ma l'imperatore non solo gli restituì il suo favore e lo chiamò Duca di Milano, confermandogli il possesso paterno con decreto imperiale, ma per legarlo a sé con un vincolo più stretto, gli diede in moglie Cristina, che il re della Dania aveva avuto da Elisabetta, sorella dell'imperatore. Le nozze furono celebrate in Milano con un lusso regale l'anno 1534. Il Burigozzo fa una minuta descrizione del magnifico corteggio che da Sant'Eustorgio accompagnò la sposa fino al Duomo. Festa fieri di Sua Eccellenza gli era 12 conti dei primi della nostra città, vestiti di veluto foderato da brocato con le sue barrette e con le penne dentro, che ciascheduno di loro parevano un imperatore. E questi tali stavano appresso alla persona della sua eccellenza, tal che pareva che la sua eccellenza fosse in un bosco in mezzo a quelli baroni per quelli personaggi bianchi. Della bellezza di Sua Eccellenza, veramente più, gera divino che umano, ma de poca etate, 15 anni, andò in Duomo, poi a Castello, e al Castello tirò gran artellaria. Ma poco prima apparve nel cielo un portento annunziatore di cose tristi e infauste. Poiché una stella crinita o una crudele cometa comparve per 15 giorni nel cielo d'Italia e con i suoi raggi preannunciò che sarebbe avvenuta qualche calamità. In questo borgo, nello stesso anno in cui furono celebrate le nozze dei due principi, nel mese di giugno, scoppiò un terribile uragano e mentre il cielo era coperto da una nerissima nube e l'aria rimbombava di tuoni spaventosi, il fulmine, uscito dalle nubi aperte e spezzate, colpì così fortemente quella insigne e famosissima torre che fu costruita quasi tutta in mattone presso la chiesa di San Giovanni ad uso di campanile, che, forato da ogni parte la cuspide piramidale, e smosse dal loro posto le colonne. Poco mancò non la facesse rovinare completamente. E ancora oggi la torre mostra i segni di quella rovina nell'obelisco riparato e sulle pilastiglie della colonna meridionale dove l'avvenimento è ricordato. A questo fatto seguì, il 31 ottobre del 1535, la morte di Francesco Sforza, che tutti i milanesi piansero con grande mestizia, anche perché prevedevano che, non avendo egli lasciato figli, sarebbero andati incontro a delle nuove calamità. Da quest'anno fino al 1542 non accadde nulla nel borgo che sia degno di particolare memoria. Ma nel 1547 densissimi nuvoli di grandi locuste provenienti dalle spiagge del mare invasero i nostri campi e devastarono le biade e le erbe dei prati, divorandole fino alla radice, e spogliarono in un baleno gli alberi di foglie non altrimenti che se fossero stati flagellati da una furiosissima grandine. Anche durante la mia vita avvennero nel borgo alcuni fatti straordinari. E innanzitutto, nell'anno 1568, il 17 di maggio, l'anno prima dell'incendio della Rocca Navale Veneta e 2 anni prima che il sultano Solimano togliesse ai veneziani l'isola di Cipro, essendo state rifabbricate la lanterna e la cupola della chiesa di Santa Maria, si narra che avvenne questo fatto. Di mattina, mentre il cielo era sereno, d'improvviso una nera nube la oscurò e non molto tempo dopo si udì un fragoroso tuono che parve scuotere la terra e lampeggiò tra i nembi un fuoco fuligginoso, a cui tiene dietro un fulmine così veloce, così potente, che fece traballare, come strappata dalle fondamenta, la bellissima chiesa della Vergine Genitrice, che sorge nel mezzo del borgo. Due personaggi milanesi ci parlano dei fatti loro dal 1945 al 1960. E che ne de quei che se potevan vide a Camoinche in un anno 1000. Già, ma se cercava insomma di smentegare il fascismo e i suoi disgrazi, anzi, se poteva non smentegare i porfie e il suo maestro Mortin della scuola de Gorla, ricordai in un monumento tira su nel 47. Nel 48, al centenario dei Cin Giurnà, aveva diventato tutto un conto gli anniversari della Resistenza e dei tanti partigiani che erano morti. Ma mi pare che il 48, che il 48, e che sta anche allora, nonostante la Repubblica e l'amnistia. In effetti, la contrapposizione tra democristiani e comunisti la si faceva sempre più se forte, fino a elezione dell'aprile del 48, che non sta vinci dai democristiani, e poi l'attentato agli atti, con la paura che la sciupasse un'altra guerra civile, che per fortuna la gamminga stada, un po' perché il Togliatti le guarì in Svet, un po' dice perché Bartali la vincì il Tour de France e la mise tutti in pace, ma soprattutto, disimi, perché gli americani la varia minga per mis. Visto che si era spartito il mondo con i sovietici, ma la base di comunisti la fa fatica a digerì quella che gli pareva una sconfitta, e in lui si fa sentire con di occupazione di tanti fabbric. E a Milano erano tutti quei più grandi, la Preda, la Falk, Pirelli, Borletta, Motta, eccetera. Ma per il buon senso le venne fuori anche se la gente di città, appena finì la guerra, la viveva certo minga bene, che era poco da mangiare, tanti che avevano anche la carne, e l'aura bisognava cercarseli in due caghera. Ma tutte le era sé a mettersi a posto in svelte, tanti che in di prima del 50 Hi eren 400.000 persones que lavoraven in tell'industria. I caca che eran minga stat rasò, che eran in gran parte anche mo quei de ringhiera, con ti famigli che vivevan spes domani in una stanza, magari senza lavandin, con ti cessi in comune. Ma dove si conoscevan tutti, nel bene e nel male, come in ti corti di paese. La gente la si muoveva in tramvai, qualche giorno in bicicletta. I più sei fortunati in Vespa o Lambretta, appena lassù. L'automobile che l'avevano domani sciuri. In sci e fiù, si aggiungeva a minga in te cortili e la faceva in strada. I maschi con triturit e a tigelet, a tumbinella, alla lippa, i tusan con la corda, i serci, a campana, continuiamo a pitturare per terra con il gesso e stacca attento se passava un automobile per minga pastra sotto. Ma quei fiù che giocavano anche in mezzo ai maceri, e tanti in sta quei che galla sa un quai dit, man o anche pesce, per via di bombe che era minga sciupar. I scuole si sono subito messi in funzione, anche se erano anche mo poche quei che facevano i scuole medi. Ma già mo in di prinam del 50 si poteva pensare a quei costi mei, come scuole professionali e istituti tecnici, mentre liceo e università erano anche mo per poco. Una storia in scarpe de tennis. Il dialetto mi ha sempre accompagnato nella vita. Nella mia famiglia era la lingua ufficiale. Dialetto di Gorgonzola, che per i milanesi puri era un dialetto molto elegante. Ricordo che da bambino e più ancora adolescente, quando cercavo di ribattere col ragionamento al modo comune di pensare, mio papà Augusto mi diceva: «Te sei proprio un disparin». Indimenticabile teatro dialettale dell'oratorio, con le canzoni cantate sul palco del Teatro Argentia. In uno spettacolo, Don Francesco mi assegnò «Lassa pur che il mondo è il disa», lo ricordo ancora, e la canticchio quando sono solo. Il destino mi ha portato a dirigere uno dei pochi giornali, forse l'unico, ad avere la testata in dialetto milanese, Scarpe de Tennis, come quello del Barbum, cantato da Enzo Iannacci. E questa è la mia storia, è una storia milanese. E di un dialetto che vorrei non si perdesse mai. Redigio.it e la storia continua.